Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
E Monica Bonetti vi augura una buona domenica e un ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte di oggi 17 giugno. Ultima puntata prima della pausa estiva. Una puntata che abbiamo intitolata Click ad arte e che dedichiamo alla fotografia. Lo spunto per questa puntata ci viene da una mostra appena aperta al MASI, Museo d'Arte della Svizzera Italiana, e dedicata al fotografo Baltasar Burckhardt. Una mostra che ha un sottotitolo, Dal documento alla fotografia monumentale, sottotitolo che si adatta evidentemente alla parabola artistica di Burckhardt, ma che descrive anche perfettamente il percorso compiuto dalla storia della fotografia. La storia della fotografia, infatti, nella seconda metà del secolo scorso passa sostanzialmente da supporto documentario, da reportage in immagini di fatti d'attualità o culturali, per diventare un mezzo espressivo autonomo con cui fare arte e che l'arte poco per volta accoglie nei musei e nelle fiere. La fotografia si affranca dunque da un ruolo squisitamente documentale per indagare nuovi campi della rappresentazione e del significato dell'immagine, in un periodo ricchissimo anche di sperimentazioni e di risultati interessanti, di cui parleremo appunto oggi, come sempre, con degli ospiti che vi presento subito. Sono Tobia Bezzola, attuale direttore del MASI. Tobia Bezzola è arrivato a Lugano da Essen, dove ha diretto dal 2013 al 2017 il Folkwang Museum, uno dei più importanti musei d'arte in Germania e a livello europeo. In precedenza Bezzola era stato assistente di Harald Zeman e per oltre 15 anni curatore e responsabile dei progetti espositivi e delle collezioni Nuovi Media e Fotografia al Kunsthaus di Zurigo. Ha curato molte mostre fotografiche di stampo molto diverso. Direi che possiamo passare e spaziare dalla mostra sull'amicizia tra Cartier-Bresson e Giacometti a un'esposizione sull'agenzia Magnum, da una mostra su Edward Steichen e le sue fotografie di moda per la rivista Vanity Fair negli anni 30, alla mostra sugli archivi fotografici della polizia di Los Angeles. Quindi dunque un utilizzo della fotografia con i mezzi più disparati, direi.
Assolutamente.
Buongiorno innanzitutto.
Buongiorno,
e
buongiorno.
Benvenuto.
Grazie.
La fotografia per lei però non è solo una passione professionale. Suo padre infatti era fotografo e si può quasi dire che lei tra le fotografie ci è nato e cresciuto, insomma.
È vero, siccome, ma ne parleremo, era evidentemente una fotografia molto diversa, già tecnicamente. Quella che ho conosciuto, anche imparato io, studiato io quando ero piccolo, invece la fotografia di oggi non ne so più niente, come se, perché la tecnica, ne parleremo magari, ha cambiato al 100%, non è più lo stesso mondo.
Ecco, lei aiutava suo padre,
sì. Diceva,
in laboratorio, oscura, ma in camera oscura, a sviluppare, quindi, o anche a scattare?
Sì, tutto. Sì. Soprattutto a portare tutto il materiale.
era ragazzo di bottega, era anche pesante, oltretutto era certo, anche pesante, sì. Anche in questo è cambiata molto la fotografia. Io però le volevo chiedere che cosa le ha insegnato anche quel, proprio in termini di abitudine a guardare, la frequentazione di fotografie e soprattutto anche di grandi fotografi che insomma circondavano un po' e giravano per casa, non so, René Burri era uno di questi.
È difficile da dire, evidentemente un po' tutto, c'erano vari modelli, diciamo, di fotografo evidentemente che ho conosciuto all'epoca nei 60, 70, 80, c'era ancora una figura che troviamo sempre di meno, il classico fotografo giornalista, reporter come René Burri per esempio. C'erano piuttosto, poi c'era anche ancora il classico fotografo di villaggio che lavorava per i matrimoni, per le scuole, eccetera, eccetera.
Fotografie di gruppo.
Sì, fotografie di gruppo che passava nelle scuole, eccetera, eccetera. Finché già a questo tempo evidentemente c'erano dei colleghi, degli amici di mio padre che utilizzavano la fotografia in un modo molto diverso, che andava piuttosto già verso l'opera autonoma artistica.
Interessanti però i fotografi che giravano per le scuole, perché proprio uno di questi credo che abbia ispirato Baltasar Burckhardt, come racconta il catalogo della mostra in programma, proprio da quell'attività che è venuta.
Penso che per una generazione fino a una certa età, quasi per tutti noi, la prima esperienza con la fotografia era in prima classe, in scuola arrivava il fotografo e si faceva il ritratto di gruppo.
Bene, è con noi anche Antonio Ria, fotografo, giornalista, saggista che gli ascoltatori di Rete 2 ben conoscono perché ha collaborato a lungo con la RSI. Ben ritrovati intanto,
grazie,
Antonio.
Grazie, ben trovati a tutti, grazie.
Antonio Ria, che è laureato in filosofia del linguaggio e in teologia, ha utilizzato ampiamente la fotografia nella sua ricerca etnoantropologica in varie regioni del mondo, in particolare analizzando attraverso immagini e interviste come viene vissuta l'identità italiana all'estero. Ha curato mostre fotografiche in Italia e in Svizzera, ha pubblicato diversi saggi e libri fotografici, vorrei ricordarne almeno due: La doppia memoria, feste religiose degli italo-americani a New York, uscito per Imago nel 1998, e Italians in Manchester, Musumeci editore ed è risale al 1990, con l'introduzione di Lalla Romano, di cui Antonio Ria è stato a lungo compagno di vita e di lavoro.
Grazie, sì.
Parlare di fotografia per radio, fotografia evidentemente un mezzo visivo per definizione, può sembrare un po' quasi contraddittorio. Tu l'hai fatto più volte, realizzando anche per Rete 2 una storia radiofonica della fotografia con lo storico e critico fotografico Walter Guadagnini. Hai in quelle occasioni parlato più volte anche di una somiglianza tra letteratura e fotografia. In che senso si somigliano?
Beh, sono espressioni, diciamo, che tendono a, come dire, a riportare della realtà un momento specifico, l'essenzialità, quello che può essere, diciamo, che in un primo sguardo forse non riusciamo a comprendere, a vedere. E allora il momento della ripresa fotografica ci sprone, ci aiuta a capire meglio, a individuare meglio la realtà che ci sta di fronte. Ecco, il rapporto con la poesia è analogo, nel senso che la poesia ci aiuta in poche parole a uscire fuori dalla quotidianità, a darci un'altra prospettiva, a darci una semplificazione, ma darci un valore diverso alle parole. Ecco, le parole, come gli scatti fotografici, hanno dei valori differenti a secondo in che contesto si utilizzano e si usano. L'essenzialità, secondo me, è come nella poesia, così è nella fotografia, a meno nella fotografia che facciamo noi fino a qualche anno fa, insomma. Ecco, quindi la fotografia di ricerca, la fotografia che si richiede dei momenti di concentrazione, la fotografia che non basta soltanto documentare passivamente la realtà, ma anche intervenire nella realtà. Quindi il fotografo una volta interveniva nelle fotografie, diceva: attenzione, metti di qua, di là, eccetera, anche nelle fotografie scolastiche, nelle fotografie della prima comunione,
un po' più indietro, un po' di qua,
quindi
un po' di là.
C'è questo rapporto, insomma, ecco. Per cui l'essenzialità, secondo me, dello scatto fotografico, che redime in qualche modo quello che può essere, diciamo, un intervento quasi violento verso la realtà, e in qualche modo sublima, ecco, lo scatto fotografico, e ne fa una parola di un linguaggio che può essere, diciamo, continuato. Tant'è vero che poi dalla fotografia siamo arrivati al cinema. Non dimentichiamo che il cinema nasce da un insieme di fotografie. Forse si può dire, come diceva Baudelaire, per rapporto fra, diciamo, sono queste corrispondenze baudelariane come tra pittura e poesia. Per esempio, Baudelaire diceva che tra pittura e poesia ci sono delle corrispondenze molto profonde, non quelle che noi chiamiamo corrispondenze baudelariane. Così, secondo me, c'è delle corrispondenze baudelariane tra fotografia e cinema, perché sono dei linguaggi che in qualche modo si incarnano uno nell'altro e trasformano la visione diversa, però mantenendo quelle basi di partenza che sono inalienabili all'interno della poesia come all'interno dello scatto fotografico.
Sintesi e profondità al tempo stesso, certo. Capacità di sintetizzare nello stesso tempo, di farci guardare più a fondo, con più attenzione. Bene, prima di iniziare, anche se l'abbiamo già iniziato a fare così ampiamente con queste vostre suggestioni iniziali, prima di però di immergerci completamente nella nostra puntata di oggi, a fare un po' da preludio alle immagini che poi ci accompagneranno nel corso di quest'ora, un brano musicale che, come sempre nella nostra colonna sonora, è di impronta jazz. Il compositore e pianista statunitense Jason Moran, in un brano uscito nel febbraio di quest'anno, More News.
Thank you.
More news, più notizie di Jason Moran, a sottolineare quello che abbiamo preso un po' come punto di partenza nella nostra trasmissione di oggi. La fotografia documentale, il fotoreportage, come accennava lei, Tobia Bezzola, in apertura, in alcuni casi anche semplicemente la fotografia per i passaporti, per la patente, insomma per i documenti di identità che le persone andavano a farsi un tempo dal fotografo. Per molti grandi fotografi corrisponde in fondo, per molti grandi fotografi anche ancora contemporanei oppure che stanno scomparendo ora, all'inizio della loro carriera, no?
Sì, certo, direi anche per la maggior parte del XX secolo era la carriera par excellence. Un fotografo era un grande fotoreporter, se si pensiamo a Magnum, a Capa, a Cartier-Bresson, a tutti questi grandi protagonisti anche che sono diventati anche protagonisti della storia, della stampa, della comunicazione in certo senso, perché all'epoca delle grandi riviste Harper's Bazaar, Life, che avevano delle tirature milioni e milioni, bisogna vedere, in tutto il mondo era proprio lì il centro di tutta l'attenzione e anche dell'attrattività per un giovane fotografo. Questa era proprio la fotografia che si voleva fare, era anche il fotoreport. Ci sono anche i film, c'è il film di Antonioni ed è diventato un po' un'icona, una figura, un uomo, sempre un uomo, no? Benché ci siano state delle donne bravissime,
molte meno, ma alcune
ci sono state, con un po', sì, un po' eroico, uno che gira nel mondo, non ha paura di niente, entra nei conflitti, le situazioni difficilissime, entra nei posti più difficili da trovare, da avere accesso, eccetera, eccetera. E tutto questo ci è cambiato molto, perché spesso questi giorni non c'è più bisogna mandare un fotografo, no? In un posto dove sta succedendo qualcosa, no? Un disastro, una disgrazia, un terremoto, perché i fotografi sono già lì, sono i citizens photographers. Noi abbiamo fatto infatti una mostra a Essen all'epoca sulla primavera araba, per far vedere come in questo processo, in quell'anno a Cairo, non sono state le immagini delle media ufficiali a informare, a portare avanti anche il processo politico, ma sono tutto stato dei citizens, dei privati che facevano le loro foto, le loro video, li mettevano su Facebook, su social media, e così si è svolta la comunicazione anche all'interno di Cairo, dell'Egitto, su quello che stava succedendo, e la stampa, diciamo, ufficiale stampata era fuori del gioco, perché molto troppo lenta e non è mai sul posto, arriva troppo tardi.
La condivisione come nuova missione in qualche modo anche della fotografia, che ha cambiato sia la nostra percezione sia forse poi anche il modo di scattare e di realizzare fotografie. Io però vorrei fermarmi un attimo ancora sull'aspetto del fotoreporter, su quella dimensione più artigianale anche, perché vorrei farvi sentire una brevissima clip registrata insieme al pittore Niele Toroni, di cui nella mostra al Masi sono esposti alcune opere che realizzò nel 1984 insieme a Burkhardt e che furono esposte in una mostra a Ginevra. Toroni era all'AC per un talk lo scorso fine settimana. Sentiamolo insieme e poi vi chiederò di commentarlo.
Baltasar è per me prima di tutto un gran fotografo, perché difatti lui non fece le Beaux-Arts ma imparò la fotografia come facevano a quei tempi, cioè da dei bravi fotografi, e come mi diceva, da giovane lui faceva le foto per l'identità, per la gente che aveva bisogno a quei tempi di fare una foto. E ha sempre tenuto quel rispetto sia per l'arnese, la macchina fotografica, che per il risultato del tirage. Cos'era un grigio, cos'era un nero, cos'era quello che poteva dare la foto. E difatti io passai un paio di notti con lui, erano faticose, quando srotolava queste grandi foto nei bagni che adoperava per sviluppare le foto. Non era come adesso che uno clic-clac poi manda via e gli rimandano una foto di 3x3. Faceva tutto lui.
Dunque, un grande artigiano prima di un grande artista.
Ma sì, io non ho vergogna, io dico non sono artista, sono pittore. E Baltasar non era artista, era fotografo prima di tutto.
Un'arte che nasce dunque da un accurato lavoro di artigianalità, sì, come ci ricorda Niele Toroni. Il ruolo della tecnica e della sua conoscenza, la necessità di conoscerla attentamente, di sapere quando è il momento di interrompere il bagno perché il grigio è arrivato al giusto punto di saturazione. Esiste ancora questa dimensione, Antonio Ria, di attenzione attenta conoscenza del mezzo, di rispetto per lo strumento, come lo chiama Toroni.
È fondamentale, come è fondamentale per esempio nello scrivere una poesia conoscere il vocabolario, avere il vocabolario sempre vicino, sempre accanto. Sono gli strumenti che ci aiutano a costruire qualcosa che non nasce dal nulla, qualcosa che è sparso intorno a noi, che noi riusciamo a raccoglierlo o attraverso una poesia o attraverso una fotografia, cercando di inserire in questo che stiamo facendo la nostra personalità, inserire il desiderio di vedere qualcosa che si realizza attraverso la nostra conoscenza. Certo, è fondamentale conoscere l'alfabeto della fotografia, come appunto l'alfabeto delle parole per fare poesia. E oggi l'eccessiva facilità di fotografare con un clic sul telefonino ci sta allontanando sempre di più da una realtà di fare una fotografia come espressione veramente del nostro pensiero. Perché se quello che noi chiamiamo arte non è espressione del pensiero, è qualcosa che va intorno ma che non raggiunge niente di particolare, niente di preciso. Ecco, vorremmo fare un esempio, tornare un attimo riguardo al ritratto, e vorrei sperimentare e suggerire anche ai nostri ascoltatori una cosa molto semplice che si può vedere qui a Lugano. Cioè, nel sottopassaggio della stazione di Lugano, venendo oggi, ho visto che c'è una serie di ritratti molto interessanti, molto belli, in bianco e nero, molto grandi, che da soli, diciamo, possono raccontare la storia di qualcuno. Però dove sta il passaggio fra il ritratto come documento a questa opera che possiamo anche chiamare un'opera d'arte? Cioè, il fotografo ha messo questi 15-20 in bianco e nei ritratti con le braccia uno sopra l'altro e ha creato una striscia lunga, quanto tutto il sottopassaggio, in cui, diciamo, ha trasformato quello che era la realtà, l'ha trasformata in un abbraccio, l'ha trasformata in una sequenza che possiamo chiamare opera d'arte, perché è una costruzione nata da qualcosa che già esisteva, che però ha costruito il fotografo con le singoli ritratti, però ha dato qualcosa di più, ha messo queste mani uno sopra l'altro e arriva a questo grande collage di molti metri, che questa possiamo veramente chiamare opera d'arte, secondo me.
Poi torneremo sul ritratto, perché è un tema abbastanza essenziale parlando di fotografia. Volevo far intervenire però anche Topia Bezzola sull'aspetto dell'artigianalità e della conoscenza tecnica. Lei è d'accordo innanzitutto con quanto dice Antonio Ria, e per lei è un elemento ancora essenziale quella conoscenza quasi da artigiano per un fotografo?
Sono sicuro che è rimasta importantissima, anche se è cambiato moltissimo evidentemente. Per esempio, adesso questi giorni sono tornato da Basilea, nella fiera ho incontrato anche tre fotografi artisti molto, molto bravi, con tutti i quali ho lavorato, c'è Andreas Kursky, Thomas Struth e Roger Ballen questa mattina. E tutti loro evidentemente scattano anche delle foto con il telefonino, ma questo con il loro lavoro, questo non ha nessun rapporto. Il lavoro, non c'è, c'è un confine assolutamente chiuso tra le due cose, non c'è nessun rapporto. Fanno queste foto come tutti noi, ma è una cosa privata, un divertimento. Mentre il
magari
lavoro,
anche uno strumento forse in alcuni casi, però per lavorare, per catturare un
per
momento un po',
no, per loro, loro no. È proprio
come prendere degli appunti.
È come prendere degli appunti.
Infatti per, questo pensavo, cioè lo schizzo che uno fa.
Sì, il numero della camera, stanza d'albergo, si fa. Io faccio spesso, eccetera, eccetera, queste cose. Ma se pensiamo che come è nata la famosa scuola di Düsseldorf, no? La scuola di Bernd Hiller Becher, poi c'è Andreas Kursky, Thomas Ruf, Candida Höfner, Thomas Struth, eccetera, eccetera, che è proprio diventata una scuola importantissima. Loro anche nascono di un laboratorio che si chiama Grieger a Düsseldorf, perché soltanto grazie a Grieger, collaborando con questo laboratorio, è stato possibile tutto il successo, il processo che il lavoro che hanno fatto la scuola di Düsseldorf, perché tutto loro andavano lì, un grande laboratorio professionale che si è specializzato poi lavorando con gli artisti, perché hanno capito da Grieger, per noi è un nuovo mercato, perché questi hanno delle esigenze molto 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 ambiziose, molto difficile, ma evidentemente è una cosa che trovate molto interesse, quindi E poi da tutto il mondo sono andati da Grieger, no? Poi c'è arrivato Jeff Wall, da tutto il mondo i fotografi importanti hanno capito che per fare queste enormi stampate ci voleva proprio un processo, sì, artigianale, specializzato, che non si poteva fare dappertutto in un laboratorio nel mondo. Quindi forse allora non è più il solitario privatier nello suo studio. Nell'Ottocento sono spesso anche dei metà scienziati, metà amateur, che si creano il loro metodo anche tecnico, ma invece è diventato un po' più complicato, evidentemente. Quindi abbiamo una situazione un po' una collaborazione con gli artisti e l'impresa, l'azienda, la ditta specializzata che poi fornisce la tecnica e le soluzioni tecniche.
È il momento della mostra della settimana. Mostra con cui ci spostiamo questa settimana a Basilea, dove alla Fondazione Baieler è in programma fino al 2 settembre Bacon Giacometti. La loro è stata un'amicizia che non ha avuto il tempo di consolidarsi, ma che è stata comunque importante sia per Francis Bacon che per Alberto Giacometti. Ciò è quanto cerca di illustrare la mostra, che mette a confronto le opere dei due grandi artisti dell'arte moderna. L'allestimento raccoglie un centinaio di opere di Francis Bacon, ci sono soprattutto dei dipinti, mentre di Giacometti ci sono quasi esclusivamente gessi che provengono dalla Fondazione Giacometti di Parigi. Completano l'allestimento installazioni multimediali, fotografie e disegni.
Cosa unisce lo scultore Alberto Giacometti al pittore Francis Bacon? Per prima cosa, un forte interesse personale, spiega Michael Pepiat, esperto d'arte e co-curatore della mostra, nonché amico di Francis Bacon.
I think there was a terrific interest. I think it began more with Bacon, who was younger by 9 years.
Michael Pepiat ritiene che questo interesse partisse anzitutto da Francis Bacon, che era 9 anni più giovane e che era anche un artista emergente quando incontrò per la prima volta il lavoro di Alberto Giacometti, ma poi lentamente iniziarono a conoscersi meglio, eppure Alberto Giacometti si interessò sempre più al lavoro di Bacon.
Certainly Bacon took a lot from Giacometti.
Sicuramente Francis Bacon si è molto ispirato a Alberto Giacometti, non solo alla sua arte, ma anche al modo come Alberto viveva e lavorava, in uno spazio esiguo e dimesso, completamente votato all'arte. Alla fine, dice, l'atelier di Bacon era molto simile a quello di Giacometti.
And his studio came to resemble Giacometti's studio quite closely.
La somiglianza consisteva nel fatto che entrambi gli atelier erano di dimensioni molto ridotte, nonché caotici e disordinati. Il percorso espositivo comprende 8 sale, dove vengono presentate un centinaio di opere. I dipinti di Francis Bacon provengono dai maggiori musei di tutto il mondo, le opere di Alberto Giacometti, soprattutto gessi, dalla Fondazione Giacometti di Parigi, conferma la direttrice Catherine Grenier.
On a prêté 63 œuvres.
E sono tra le opere più importanti della Fondazione, come L'Homme qui marche, e anche in questo caso si tratta della versione in gesso.
Et puis la thématique de cette exposition.
Poi il tema della mostra è fondamentale, prosegue, perché approfondisce la conoscenza dell'opera di Alberto Giacometti. È un confronto che non era mai stato fatto prima d'ora in un'esposizione. Ora aiuta a capire meglio i due artisti.
Or, ça aide à comprendre les deux artistes mieux.
Una sala è dedicata poi alla pittrice Isabel Rawsthorn, un personaggio poco noto al grande pubblico, ma in quanto amica e musa sia di Bacon che di Giacometti, ha avuto un ruolo decisivo nei contatti tra i due artisti.
So I think there was an exchange that would have gone on if Giacometti hadn't died so early.
Michael Pepiat si dice convinto che il rapporto tra i due artisti si sarebbe ulteriormente approfondito se Alberto Giacometti non fosse morto così presto. La sua scomparsa avvenne infatti appena un anno dopo che si erano conosciuti un po' meglio. Credo, prosegue Pepiat, che si sarebbero incontrati di nuovo e si sarebbero scambiate molte idee, perché entrambi erano ossessionati dall'essere umano come tema centrale della loro arte.
They were both obsessed with the human being as the central theme of their art.
Erano Michael Pepiat, co-curatore della mostra e amico di Francis Bacon, e Catherine Grenier, direttrice della Fondazione Giacometti di Parigi, nel servizio sulla mostra Bacon-Giacometti, curato da Raniero Fratini. Vi ricordo che la mostra la potete visitare fino al 2 settembre alla Fondazione Baieler di Rien. Abbiamo parlato di artigianalità nella prima parte di Voci dipinte, un'artigianalità che evidentemente è molto cambiata con gli anni e soprattutto con la digitalizzazione, però ha portato anche, come dire, a nuove forme di ispirazione. Prendiamo ad esempio Photoshop, che può essere vituperata, si può parlare bene o male, poi in fotografia ancora più che nell'arte o nel calcio, ciascuno ha la sua opinione, però sicuramente è stata utilizzata, viene utilizzata da alcuni giovani fotografi come in fondo fonte di ispirazione, dichiarando l'utilizzo, quindi non manipolando o correggendo semplicemente un'immagine, ma proprio come elemento di un linguaggio. Antonio Ria.
Sì, di intervento sulla realtà, che è il compito poi dell'artista, cioè l'artista è quello che interviene sulla realtà, non è quello soltanto che fotografa o copia. Parlo anche del pittore, che è la stessa dimensione, in qualche modo, almeno come esempio, tra il pittore e il fotografo. È fondamentale questo aspetto di, come dire, di impadronirsi di quello che si sta per dipingere o per fotografare, impadronirsi nel senso non fisico ovviamente, ma nel senso psicologico, nel senso spirituale del soggetto che sta di fronte. Se non si crea questo rapporto intenso fra il fotografo o l'artista e il personaggio che si sta fotografando, è difficile poter entrare nell'animo di una persona se non c'è questo rapporto profondo, e quindi i ritratti si vedono quando c'è stato questo dialogo fra il fotografo e il fotografato, si vedono, e noi vediamo dei ritratti insignificanti dove chi sta di fronte non ci sta dicendo niente, perché non ha detto niente nemmeno a chi l'ha fotografato. Quindi è fondamentale questo rapporto personale, no, all'interno del dialogo fra chi fotografa e il fotografato, secondo me.
Stai anticipando quello che, di cui pensavo di parlare più tardi, ma forse vale la pena a questo punto di tenerlo qui, questo legame forte con il ritratto, la fotografia e il ritratto, il rapporto e l'importanza del ritratto nella fotografia. Tobia Bezzola.
È evidente, cioè, tutto all'inizio il primo grande distribuzione della fotografia erano le carte visite, erano piccoli ritratti che la gente si facevano fare anche prima nella daguerreotipia. La maggior parte quello che è stato fatto è il ritratto. Se penso che si può dire che ciò che interessava gli uomini proprio dall'inizio di più era la possibilità di fare dei ritratti.
Nella mostra attualmente in corso al MASE di Baltasar Burkhardt sono presenti anche molti ritratti, anche molti autoritratti per la verità, o almeno alcuni autoritratti.
Sì, sono dei ritratti di amici, di colleghi che Burkhardt ha fatto, quindi esattamente come diceva lei, perché penso che anche lui abbia scelto di fare unicamente dei ritratti proprio di persone che voleva bene, che conosceva bene. Perché,
quindi con cui c'è un'empatia, di cui parlava Antonio Ria.
Esatto, perché pensavo che lui era convinto di trovare solo lì, lavorando con loro, la possibilità proprio di fare qualcosa un po' di più, di speciale, di particolare.
I ritratti degli animali evidentemente non sono la stessa cosa, non sono antropoformizzati per nulla, tanto che sono spesso su uno sfondo grigio. Sì. E quasi esclusivamente di profilo.
Sì.
Quindi in una condizione dove quel contatto anche visivo diventa quasi impossibile. Sembra quasi mi viene in mente in questo momento, però sembra quasi fare da contraltare a quello che stava dicendo sul ritratto del conoscente, dell'amico, della persona con cui c'è un rapporto anche affettivo.
Forse io le vedo lì dentro sempre anche l'interesse di Baltasar Burkhardt un po' di riconquistare il miracolo che significava la fotografia nell'Ottocento, perché lui si interessava moltissimo alla storia, proprio tutti gli inizi, la fotografia nella seconda metà del XVIII secolo, e anche tutto lo studio che si è fatto fare, tutto il setting, tutta la concezione di queste immagini. Mi ha sempre un po' ricordato la storia, le prime fotografie dove già avere un elefante, una giraffa, un asino era già qualcosa di sensazionale, certo. Averne un'immagine.
Take Five è un classico della musica jazz, il primo brano scritto in 5 quarti, da qui il suo nome, primo non in termini cronologici, ma certamente primo in termini di successo. L'abbiamo ascoltato con Dave Brubeck al pianoforte, Brubeck che lasciamo per ritrovare gli ospiti di oggi di Voci Dipinte, il direttore del MASI Tobia Bezzola e il fotografo, giornalista e saggista Antonio Ria, con cui stiamo parlando appunto del percorso che ha portato la fotografia da mezzo per documentare la realtà a forma di espressione artistica. Prima di riprendere la conversazione, però, ci rechiamo come ogni settimana nell'atelier di un artista della Svizzera italiana. L'artista che andiamo a visitare oggi è Cristina Núñez. Cristina Núñez ha iniziato a lavorare sull'autoritratto nel 1988, da allora prosegue la propria indagine autobiografica che mano a mano ha generato anche una pratica di incoraggiamento all'autopercezione. Cristina Núñez lavora soprattutto attraverso workshop in istituti di vario genere, dai carceri alle scuole, in cui l'autoritratto suo e di altri resta la componente principale della sua attività di artista e di fotografa. Vito Calabretta l'ha incontrata nella sua casa, che talvolta è anche il suo atelier.
Intanto, la stragrande maggioranza delle volte io monto lo studio altrove, e cioè nelle carceri, centri di salute mentale, in luoghi, scuole dove faccio i miei workshop.
Cosa vuol dire monto il mio studio?
Vuol dire che ho un fondo nero di tessuto, delle luci flash professionali, quindi grosse, il cavalletto, la macchina fotografica che può fare sia foto che video. Questo significa montare il mio studio. E questo di andare a montare lo studio in queste istituzioni è il mio lavoro, in cui coinvolgo le persone nel mio processo creativo e appunto faccio dei workshop di autoritratto o comunque arte autobiografica. Però c'è un'altra parte del mio lavoro, che è lavorare su di me, sul mio progetto autobiografico, e lì non faccio quasi mai studio, invece uso, contestualizzo la mia figura nella natura o in luoghi vari, in casa anche, ma senza lo studio.
Cosa vuol dire coinvolgere le persone in un progetto autobiografico? C'è una tradizione importante sul ruolo della autobiografia come strumento di conoscenza, non tanto di sé quanto della realtà, no?
Boh, vuol dire intanto comunque esplorare la propria figura come uno dei tantissimi esempi dell'essere umano, attraverso proprio l'espressione di parti di sé. E io poi utilizzo appunto le emozioni. E quindi io chiedo alle persone di esprimere delle emozioni durante questi autoritratti, però li lascio da soli, cioè io monto questo studio, e l'inizio è proprio una sessione individuale nella quale io do delle istruzioni, spiego anche come fare, perché appunto c'è una metodologia, e poi lascio la persona da sola, dopo che naturalmente ho piazzato la persona nel posto giusto, con la luce giusta, quindi ho studiato un pochino l'estetica, no? Lascio la persona da sola a farsi 5 foto. Quando la persona ha finito, carico le foto sul computer e guardo le foto con la persona. La persona non si riconosce, non si piace, oddio, chi è questo? Eppure man mano cominciano a riconoscere emozioni, pensieri, vissuti, valori. E allora c'è un po' un riprendere possesso di questo altro che c'è nell'immagine, no? E quindi...
Ma questo percorso di riavvicinamento, riappropriazione, o anche lo si potrebbe immaginare come un adeguamento ad una situazione, no? Inizialmente rifiuto e poi tutto sommato, o nonostante tutto, lo accetto, no? Questo processo come avviene? Avviene quindi davanti al computer,
sì,
davanti alle immagini?
Sì, diciamo, ci sono questi due momenti, naturalmente il momento di produzione delle immagini, e dopo questo momento c'è un momento insieme, io e la persona, di guardare queste immagini. All'inizio c'è questo primo impatto, e poi man mano che lo si guarda, anche se io non ci fossi, basta che io dico alla persona: guarda, non le buttare via queste immagini, stai semplicemente lì e contemplale. E naturalmente la percezione cambia. Ma siccome noi nella nostra società siamo stati educati a etichettare l'altro, etichettare noi stessi, come se appunto noi siamo questo e non siamo quello, invece in queste fotografie viene fuori altro. È per questo che il risultato non è una rappresentazione del sé, ma dell'essere umano.
La fotografa artista Cristina Nunez al microfono di Vito Calabretta. Noi ci eravamo lasciati parlando di ritratto, riprendiamo proprio da lì. Antonio Ria mi aveva chiesto la parola perché vorrebbe parlare di autoritratto, direi che siamo proprio in tema con il lavoro di Cristina Nunez.
Sì, certo, l'autoritratto è un discorso come dire, molto importante, ma anche molto sottile, molto fine, perché l'artista, il fotografo cerca in qualche modo, come dire, di inventare qualcosa partendo dal sé, da se stesso, da quello che il suo volto gli dice, però cerca anche di aggiungere qualcos'altro che non c'è. Ecco, quindi c'è una specie di ambiguità, io vedo, nell'autoritratto, ma in senso positivo, non voglio dire che uno imbroglia qualcosa, però c'è questa ambiguità di guardarsi e dire bene, sono contento, allora mi faccio così, oppure no, non riconosce, allora aggiungo qualcosa, cambio qualcosa. Ecco, c'è questa ambiguità nell'autoritratto che è molto importante secondo me, perché è come una specie di autoanalisi che uno si fa, no? Ecco, e allora lì viene fuori quello che uno pensa che se stesso è. Che forse non lo
pensa
è.
Come gli altri lo vedono,
come gli altri
molto
lo vedono,
difficile.
Ma in quel caso come lui si vede o come lui vuole che appaia agli altri, e quindi c'è tutto un processo psicologico molto particolare, oltre che evidentemente anche tecnico, perché lì si usa anche la tecnica molto forte, molto, anche molto violento in qualche modo.
L'autopercezione poi di cui parlava, o l'autonegazione di cui parlava per alcuni versi Cristina Nunez, però sì. Questo è un aspetto che ha a che fare in qualche modo anche con l'autoritratto nella storia dell'arte, secondo lei, Tobia Bezzola? C'è questo stesso aspetto per un artista, non sto parlando di un fotografo invece a questo punto, che si ritrae, oppure c'è più crudezza in questo? C'è questa difficoltà dell'immagine di sé che ha chi si ritrae e che è quella che ha il resto del mondo.
Sì, mi permetto di comunque menzionare qui che a questo momento c'è una grande mostra a Venezia che si chiama Dancing with Myself, ballando con me stesso. È una mostra che avevamo prodotto all'epoca quando lavoravo ancora al Museo Folk von Essen assieme con la Fondazione Pinot, e proprio tratta di questa tematica. Come negli ultimi 50 anni tutto la concezione dell'autoritratto cambiato completamente, e spesso evidentemente con gli artisti utilizzando delle media nuove come la video, come la fotografia, come il film, e cioccando piuttosto un po' come con le possibilità di identità. Quindi non si tratta più magari come all'epoca della pittura tradizionale, come all'epoca di Rembrandt, di trovare l'essenza, l'essenziale di se stesso, ma vediamo un processo molto più complesso, complicato, che gli artisti penso giocano, è piuttosto un gioco di identità che vediamo che negli ultimi decenni è diventato molto importante in questo campo.
Questo già succedeva con la tua biografia degli scrittori.
Per tornare a quanto dicevamo all'inizio, appunto, sulle somiglianze tra letteratura e fotografia.
Sì, perché appunto lo stesso avviene attraverso degli strumenti completamente diversi, attraverso degli interventi completamente diversi, ma il processo psicologico, il processo artistico è analogo a un'autobiografia fatta diciamo con la parola e l'autobiografia fatta con un autoritratto. E c'è anche una grande differenza fra l'autoritratto e il selfie, secondo me, perché nell'autoritratto c'è una costruzione profonda di un che uno che vuole veramente esprimere un racconto che possa, come dire, non dico scioccare, ma interessare almeno l'altro, mentre il selfie di solito sono, come dire, un momento in cui io voglio ricordarmi come ero in quel momento, è più indicato, diciamo, come mettere da parte qualcosa che forse un domani può perché non c'è lo stesso preparazione per fare un selfie con l'autoritratto.
Non sono sicura che sarebbero d'accordo molte delle ragazze o delle ragazzine che per preparare il proprio selfie da utilizzare per il profilo Facebook piuttosto per quello Instagram, per tutti gli altri social, giocano moltissimo con la preparazione del selfie e con l'autopercezione che hanno di sé e la percezione di sé che poi vogliono dare al proprio pubblico. Credo che ci sarebbero da fare altre tre o quattro puntate su argomenti di questo tipo, però vorrei prendere invece un aspetto che tu dicevi, che era quello della memoria, sì, del ricordare di come si era in quel momento. Lo vorrei riprendere anche attraverso una citazione di un altro grande fotografo che ha un percorso per alcuni versi parallelo a quello di Baldassare Burkhardt. Parlo di Sebastião Salgado. Dice in un'intervista recentemente: scattare con il telefonino non c'entra niente con la fotografia. Lo dice non tanto dal punto di vista tecnico, ma riferendosi proprio a come il processo della memoria, che è insito secondo lui nella fotografia, che ha una funzione complessa proprio perché c'entra con la memoria, scatti in maniera diversa quando a fare fotografie si fanno fotografie con un mezzo semplice e a disposizione sempre, come uno smartphone. Tobia Bezzola, su questo aspetto della memoria legata alla fotografia, della fotografia come mezzo per ricordare.
Mi sono chiesto spesso perché io non sono cresciuto in una situazione un po' particolare, perché io, essendo figlio di un fotografo, già quando avevo 15 anni io avevo migliaia e migliaia di foto di me stesso, mentre i miei compagni di classe ne avevano magari 5 foto, perché all'epoca non c'era fotografia dappertutto. E mi è successo a me di trovarmi che pensare di ricordarmi un evento, un momento, un incontro, e poi ho trovato che alla fine mi sono ricordato la foto e non il momento stesso. Quindi questa è una cosa molto complessa che evidentemente viviamo adesso, a questo momento, dove ognuno di noi può fare delle foto di ogni situazione della sua vita, quindi ricordare tutto. Anzi, come vediamo anche qui, andando a spasso a Lugano, la gente che cammina con il selfie stick e sono collegati a una social media, quindi è quasi come una televisione. Ognuna di noi è diventato come una rete televisiva che con l'emissione in permanenza.
Poi magari diventa difficile, però, in mezzo a tutte queste fotografie, a questo proliferare di fotografie, ricordarne davvero qualcuna, perché sono troppe. Cioè, anche la nostra memoria a un certo punto si colma, forse, Antonio.
Certo,
Ria.
Certo. Volevo dire,
se mi posso permettere,
sì,
per finire.
Prego.
E quindi penso che oggi non è più tanto la memoria che interessa i giovani quando lavorano, quando fanno le foto, è la comunicazione, evidentemente. Quello che vediamo adesso è che la fotografia è diventato disponibile per una comunicazione permanente, immediata, tramite immagini, e questo è un processo completamente nuovo, e non sappiamo ancora dove porterà, francamente.
Certo. Sì, perché è evidente che c'è, diciamo, una volontà non soltanto di ricordare come era per se stesso, ma cercare di comunicare anche agli altri questo che io penso che sono adesso. Uh-huh. Ecco. E quindi la comunicazione oggi è molto facilitata. Prima non esisteva. Cioè, prima uno faceva l'autoscatto, si faceva l'autoritratto, ma non è che lo poteva subito comunicare a qualcun altro. Forse altri lo vedevano dopo 6 mesi, dopo un anno, quando finiva di completare, diciamo, anche la stampa e anche tutti i vari montaggi, eccetera. Mentre oggi il selfie è immediatamente la comunicazione, no? Ecco. E l'altro discorso è anche quello di fotografia e pubblicità, secondo me, che è diventato anche questo molto problematico all'interno della nostra realtà di oggi. Ecco. E la fotografia a volte viene sfruttata dalla pubblicità, e la fotografia viene presa come un servitore della pubblicità, e purtroppo, diciamo, ci sono dei fotografi che fanno anche questo lavoro, però niente che fare a questo punto con la ricerca, con l'arte, è veramente uno strumento soltanto finanziario, economico, perché viene retribuito, ecco, tutto qui.
Ecco, Tobia Bezzola ha fatto di fotografie che servivano anche a fini pubblicitari, come ad esempio quelle di moda, oggetto di una mostra d'arte, perché possono essere anche arte, evidentemente non lo sono decisamente sempre.
Penso che il bello nel mondo della fotografia, dove che troviamo l'arte nei posti dove non ce l'aspettavamo, quindi può essere una fotografia anche applicata di moda, anche nella mostra che ho fatto sull'archivio della polizia di Los Angeles, ero
proprio quando ho avuto accesso la prima volta a questo archivio ero proprio stupito, perché il fatto era che a Los Angeles all'epoca tutti i fotografi che lavoravano per la polizia a metà tempo lavoravano anche per lo studio di cinema, quindi la fotografia della polizia non è come nessun altro posto nel mondo, tutta questa gente portava la loro estetica hollywoodiana proprio poi sui luoghi del crime, no? e questo è successo. So che abbiamo lì un corpus fotografico che è assolutamente bizzarro, strano, ma anche affascinante, evidentemente, perché vediamo come fotografi che lavorano per uno scopo 100% unicamente forensico utilizzano tutta un'estetica hollywoodiana completamente pazzesca facendo queste foto.
A questo punto della nostra trasmissione, in genere, diamo spazio al quadro da salvare dal diluvio universale, come un po' pomposamente definisco questa rubrica. Oggi io vi faccio invece salvare una fotografia. Vi faccio salvare una fotografia, vi faccio dire qual è la fotografia, un'immagine soltanto, che riassume secondo voi un po' tutto quello che abbiamo raccontato oggi, che vi tocca particolarmente il cuore. Cominciamo con Antonio Ria.
A me mi è toccato il cuore quello che dicevo prima, cioè questo insieme di autoritratti che ho visto proprio
recentissimamente,
ed è un discorso secondo me molto serio, molto impegnativo, perché non è facile mettere insieme questa sequenza di autoritratti in bianco e nero, fra l'altro, e poi collocarli in un sottopassaggio con questa striscia, diciamo,
con
di persone,
la penombra che di per sé è il luogo,
secondo me è veramente un luogo dovrebbe essere un luogo veramente eccezionale per evidenziare questo discorso come opera d'arte, ecco.
Tobia Bezzola, la sua immagine a quel punto da portare via con sé, da lasciare ai nostri ascoltatori come suggestione. La vedo farmi delle facciacce inenarrabili, per fortuna siamo in radio.
Ma
io penso che per me, come alla fine per ognuno di noi, sarebbe una foto completamente privata. Perché, come diceva lei, comunque quell'aspetto ricordo, memoria, rimane essenziale, centrale.
Per cui la lasciamo nel suo portafoglio,
sì,
così privata.
Quindi
come,
sono sicuro che
così sarà, vicina al cuore.
Non sarà
da
una
tenere
fotografia
nascosta
di un artista conosciuto a tutti. Sarà una piccola cosa molto, molto privata.
Pochissimi secondi. E nel discorso fra autopercezione e memoria c'è molta differenza fra l'autoritratto e il selfie. Cioè i selfie spariscono dopo un po' di tempo, quindi la memoria, non dobbiamo, come dire, pensare che il selfie ci porta alla memoria, perché è problematico, diciamo, anche lo strumento, a differenza invece del ritratto fotografico.
Resterà da vedere che cosa ne rimarrà, appunto, fra qualche anno, andare a ripescarli, sì, e a vedere che cosa ci saranno ancora capaci di dirci.
Se li ritroveremo, sempre che sia possibile
ritrovarli. Ma in questo momento sembra forse più difficile farle sparire rispetto al fatto di doverli ritrovare. Benissimo, io vi ringrazio molto per essere intervenuti a questa puntata di Voci di Pinte. Ringrazio il direttore del MASI Tobia Bezzola, ringrazio Antonio Ria, fotografo, giornalista e saggista, grazie anche a Gianni Zocchi che ci ha assistito tecnicamente, a Raniero Fratini e Vito Calabretta che hanno collaborato dietro le quinte alla realizzazione di questa puntata. Voci Dipinte si ferma qui e va in pausa estiva. L'appuntamento con il nostro magazine d'arte è per il 9 settembre. In sottofondo le prime note del pianoforte di Stevie von Vattenfall. Vi lascio insieme a lui in You Is My Woman Now del musical di George Gershwin Porgy and Bess. Da Monica Bonetti, buona domenica e l'augurio di una splendida estate in compagnia di arte altrettanto splendida.
you're a woman now. I is, and I ain't never going nowhere. Unless you share the fun. There's no wrinkle on my brow, no how, but I ain't going, you hear me saying. If you ain't going with you, I'm staying. Summertime and wintertime.